Mondo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica, speciale 25 aprile. Ecco, come l'anno scorso, anche quest'anno ci troviamo in coincidenza fra sabato, domenica, lunedì, insomma in questi giorni del 25 aprile, con la domenica che ci fa da appoggio per la nostra trasmissione e quindi la dedichiamo, come l'anno scorso, al 25 aprile. Cosa dire? Vi riproponiamo la stessa trasmissione dell'anno scorso perché l'abbiamo trovata abbastanza interessante, l'abbiamo trovata piuttosto completa anche storicamente per quello che è stato detto. È un modo comunque per ricordare, per fare una celebrazione, quindi per celebrare, per ricordare una festa che non dobbiamo dimenticare. È inutile dire che questa festa è una festa divisiva, è una festa in cui vogliamo dividerci dai nazifascisti, quindi molto chiaramente non è una festa riservata a tutti, è la festa della resistenza, di coloro che hanno combattuto per la nostra libertà e perché si possa oggi come oggi esprimere tutti quanti il nostro parere, anche se diverso e non confacente alle nostre idee, ma dobbiamo lasciare la libertà a tutti, cosa che prima non accadeva. Quindi vi lascio all'ascolto della trasmissione dello scorso anno con la partecipazione del maestro Maspero e quindi buon ascolto, buona settimana e buon 25 aprile a tutti. Come abbiamo anticipato a Pasqua, anche in questa occasione laica e civile della ricorrenza dei 76 anni della liberazione dal nazifascismo, abbiamo pensato di dedicare la nostra trasmissione alle musiche che ricordano la resistenza, la liberazione ed il ritorno dopo 23 anni della libertà e della democrazia per il popolo italiano. Con il maestro Paolo Maspero, fondatore del famoso coro di Cantù in provincia di Como, abbiamo scelto una lunga serie di brani da presentarvi con diversi motivi. Non sono solo brani politici, non sono solo brani di guerra o di lotta, non sono solo brani di tristezza e di pianto. Abbiamo voluto scegliere brani noti e dare loro un posto nella storia musicale dall'avvento del fascismo alla colonizzazione di terre lontane, agli aspetti della vita quotidiana prima, durante e dopo la guerra mondiale e quella partigiana per la liberazione dalla prigionia in cui l'Italia ha vissuto il ventennio e gli anni fino al 1945. La trasmissione di oggi, come gli altri speciali, è dedicata alla musica e vogliamo per questo che questa prevalga sulle nostre parole, per cui iniziamo con i primi tre brani, i tre brani più famosi del periodo fascista. Perché trasmettere dei brani del quel periodo? Esaltiamo il fascismo? No, anzi, per poter oggettivamente ascoltare le parole di incitazione e sensibilizzazione all'ideologia e dalle metodiche del fascio, e quindi oggi a 75-76 anni dalla liberazione, capire che anche tanti perché della resistenza. Cioè, chi non ha vissuto quel periodo del dopoguerra, io sono nato appena finita la guerra, e chi non ha vissuto quel primo periodo dopo la guerra per cui si è sentito, si è capito cosa era successo, è chiaro che i ragazzi di ora non sono più tanto avvezzi a sentirsi raccontare queste cose. Non siamo più in tanti, purtroppo. E quindi cominciamo con questi primi tre brani del periodo del fascio. Il primo brano che vi presentiamo è Giovinezza. Il primo canto non può essere che Giovinezza, per il titolo Giovinezza e anche perché è stato definito dagli stessi gerarchi fascisti l'inno trionfale del Partito Nazionale Fascista, un bluff, un canto che era l'inno dei laureandi dal 1909, scritto da Giuseppe Blanc con le parole di Nino Xiglia, trasformato poi nel 1917 da un autore anonimo in inno degli arditi della Prima Guerra Mondiale, penso che si tratti degli arditi della Folgore. Nel 1919 divenne l'inno degli squadristi con parole di un certo Manni e poi alla fine, nel 1922, divenne l'inno trionfale del Partito Nazionale Fascista, con addirittura le parole di Salvatore Gotta. La versione degli Arditi di Anonimo veniva usata anche come inno provvisorio poi dei repubblichini di Salò. Un brevissimo aneddoto su Salvatore Gotta, una mia storiella, una mia vicenda. Negli anni 50 era in voga un suo romanzo per ragazzi, Piccolo Alpino. Io immagino che tutti coloro che hanno passato una certa età l'abbiano letto. Devo dire che la verità, intorno ai 12-14 anni, mi fece anche piangere. Era un romanzo intriso di educazione militar fascista, quasi come la rivista a libretto mensile, penso che molti la ricordino, Selezione dal Reader's Digest, che non era fascista, a dir la verità, era della destra americana, era il meglio della letteratura della destra americana di Eisenhower, quindi quantomeno militarista la era e molto interventista. Tutto ciò che veniva raccontato aveva le fondamenta di quello che oggi chiamiamo spesso, non a proposito, buonismo. Bene, a voi un buon ascolto nell'edizione di Giovinezza cantata da un certo Beniamino Gigli. Buon ascolto. Periodo fascista con il secondo brano del 1935. È l'altrettanto famoso come Giovinezza, Faccetta Nera. Parole di Micheli e musica di Luccione, che inneggia alla possibilità di portare in Italia i neri, frutto della colonizzazione, con la scusa di toglierli dallo schiavismo locale. Ecco, questo senso di liberazione è veramente strano. Si potrebbe fare qualche bella discussione, qualche illazione sulle posizioni politiche dei fascisti nostrani di oggi, ma non è il momento, non vogliamo fare contestazioni a carattere personale politico. Certo che parlare di portare in Italia come liberi quelli che là si considerano schiavi e poi rifiutare lo ius soli è una bella lotta con se stessi. Magari è meglio ricordare dell'Etiopia, della colonizzazione, i 1500 civili fatti massacrare dal viceré Rodolfo Graziani e dal generale Maletti a Debra Libanos, un monastero immerso nel verde, bellissimo, stupendo, una posizione incantevole e un villaggio intorno a questo monastero che può ricordare Farfa, Camaldoli, l'eremo delle carceri di Assisi. Ecco, una cosa meravigliosa, in questo villaggio, per vendicare un attentato contro Graziani, di cui sarebbero stati responsabili gli abitanti e monaci ortodossi, copti di questo villaggio, ecco, fu organizzata questa strage nel maggio del 37, durò una settimana. Questo ovviamente non viene ricordata come una delle opere buone del regime fascista, non viene ricordata e basta. Faccetta Nera, 1935, canta Carlo Buti. Bene, buon ascolto anche di questo secondo brano.
L'artipiano guardi il mare, Moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave, e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un altro re. La legge nostra è schiavitù d'amore, ma è libertà di vita e di pensiere, vendicheremo noi camicie nere, l'eroi caduti e liberano a te, faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un altro re. Faccetta nera piccola abissina, te porteremo a Roma liberata, dal sole nostro tu sarai baciata, starai in camicia nera pure te. Faccetta nera sarai romana, e per bandiera tu ci avrai quella italiana, noi marceremo insieme a te, e sfileremo avanti al duce, avanti al re. Noi marceremo insieme a te, e sfileremo avanti al duce, avanti al re.
L'ultimo dei tre brani che fanno parte della rimembranza del periodo fascista è un brano storico dell'epoca che voglio ricordare ed è una bellissima canzone scritta dallo scrittore tedesco Hans Leip prima di partire arruolato nel Terzo Reich per il fronte russo nel 1915. Nel 1938 un certo Norbert Schulze musicò quelle parole e ne fece un successo mondiale che diventò tra tutte le forze armate l'inno all'amore lasciato a casa. Nella storia di questa canzone c'è il generale Rommel, la volpe del deserto, che la lancia lui praticamente attraverso una radio che trasmetteva alle forze tedesche nelle aree di colonizzazione tedesche e quindi la fa partire lui come successo. Di che brano stiamo parlando? Ma della famosissima Lili Marlene, ovviamente. È diventata l'inno di tutte le forze armate di tutto il mondo, perché è l'inno all'amore che ti aspetta fuori dalla caserma. Ed era nata come poesia, diciamo, dedicata da un soldato che faceva la sentinella. La prima interprete fu Lale Andersen e noi l'ascoltiamo in questa prima versione, forse meno poetica e sensuale di quella di Marlene Dietrich, ma sempre molto bella e molto cantabile, perché è una marcetta. Bene, buon ascolto di Lale Andersen con Lili Marlene.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene,
wie einst Lili Marlene.
Rief der Posten, sie blieb in Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili
Marlene.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Brunn, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
In questa seconda parte della trasmissione parliamo invece della vita popolare, non dell'ufficialità come abbiamo fatto prima, ma della vita popolare, del canto popolare, e in questo ci aiuterà il maestro Maspero del coro di Cantù, che ci racconterà ci farà ascoltare qualche canzone e ce ne darà un po' l'illustrazione. Ecco, bisogna pensare che nelle varie forme di esagerazione del periodo fascista certe regole si sono rivelate poi praticamente ridicole e risibili ed assolutamente di danno verso i gerarchi, verso il potere che le pensava e le faceva applicare. Dalla nazionalizzazione, per esempio, delle parole, che è una nazionalizzazione prettamente francese, sappiamo bene che non si può dire Firenze in Francia, ma si dirà Florence. e così via. E ecco, in Italia successe la stessa cosa con il divieto dell'uso di parole straniere, come dell'uso di swing, che era, ma anche il divieto di suonare lo swing, perché Alberto Ravagliati incise sì baciami piccina, e poi ce ne furono tante altre, ma erano in America a registrare, non erano in Italia. E quindi, diciamo, questo tipo di esagerazioni, chiamare faccetta nera la ragazza che porta da portare in Italia per salvarla dallo schiavismo, da verificare, e farla diventare invece una schiava come la sposa bambina di Indro Montanelli, ecco, dove si arriva al limite della pedofilia, sono esagerazioni che veramente fanno pensare bene e male. Bene, finisco questa piccola anticipazione dicendo, passando il microfono al maestro Maspero e alle sue canzoni popolari dell'era fascista.
Il tamburo della banda d'Affori è il secondo brano che vi presentiamo, anno 1941, autori Panzeri, Rastelli, Ravasini. Chi avrebbe mai pensato che un testo così semplice, spiritoso, inserito in una marcetta allegra, potesse avere dei guai con la censura fascista? Eppure, cito brevemente, il tamburo principale della banda d'Affori che comanda 550 pifferi, puntini. Ora, era noto a tutti che 550 erano appunto i deputati della Camera dei Fasci e Corporazioni. Quindi, come non collegare questo tamburo con Sua Eccellenza? E chi sarà questo tamburo che si pavoneggia, marciando con la banda, lancia occhiate alle ragazze timide e confonde il trovatore con la semiramide? Gli esecutori, ho scelto Dea Garbaccio, cantante novarese attiva fino al 1950, che si ritirò poi dalle scene e morì nel 97. Nella Colombo, milanese, suo un enorme successo con Sola me ne vo per la città. Morì nel 1999. E Aldo Donà, veneziano, morì nel 2011 in Venezuela. Cinico Angelini, famosissimo direttore d'orchestra, per 30 anni prima in EIAR, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, e poi in RAI. Tenne a battesimo tutti i più grandi cantanti dell'epoca e morì nel 1983. Come vedete, le loro vite hanno sfiorato e si sono sovrapposte anche alle nostre. Possiamo ascoltare la canzone.
Arriva la banda, arriva la banda che suona forte e suona fort. Oh Caterina, Caterina che batti fort.
Oh Caterina, Caterina che batti fort.
Il capo banda, il capo banda, il capo banda, i bottoni d'or sorridono. Oh Caterina, il capo banda tuo grande amor.
Oh Caterina, il capo banda tuo grande amor.
Sol mi fa, sol su si fa, sol la sol mi do re mi fa.
E poi bastoni a pensano, giunge il tamburo come un coppio.
E lui,
e lui,
e lui,
sì, sì, è proprio lui. È il tamburo principale della banda d'Affori, che comanda 550 pifferi.
Che emozione, che emozione, quando fa bom bom.
Guarda qua, mentre va, le rocce fanno qua qua. Le ragazze nel vederlo diventano timide, lui confonde il trovatore con la semiramide. Bella figlia dell'amore, schiavo con del vecchio poi.
Passa la banda, passa la banda, poi va cantù, poi va cantù. Oh Caterina, ma il tuo amor non va avanti più.
Oh Caterina, ma il tuo amor non va avanti più.
Forza Luigi, forza Luigi, forza Luigi, che c'è il tramvai, che c'è il tramvai,
che c'è il tramvai.
Lui con un piede nel binario sta in mezzo ai guai.
Lui con un piede nel binario sta in mezzo ai guai.
Fermate il tram, portate il tram, se non ho punti sul balcam.
E lui con calma e serietà cerca la panta dove sta. È il tamburo principale della banda d'Affori, che comanda 550 piccoli. Le ragazze nel vederlo diventano timide, lui confonde il trovator con la semiramide.
Bella figlia dell'amore, schiavo son del
pettifoglio. Pippo non lo sa. È il terzo brano di questa parentesi leggera. L'anno di composizione 1939, gli autori Panzeri, Rastelli e Gorni Kramer. Una delle tante canzoni che ebbe problemi con la censura fascista, anche questa, sia per lo swing molto americano, come abbiamo già detto, sia perché il personaggio Pippo veniva identificato con il gerarca Achille Starace, rappresentante per eccellenza dell'ignoranza del regime, un personaggio che aveva fatto ridere tutta l'Italia con il suo esibizionismo ed il suo attaccamento quasi morboso al duce. Il successo immediato di questa canzone era comunque un segnale del malcontento di gran parte della gente verso il regime. Gli esecutori, ho scelto quella più, l'esecuzione più classica, il trio Lescano con l'orchestra di Pippo Barzizza. Interessante la storia di Caterina Giuditta ed Alessandra Lescano. Lescan, il vero cognome, erano di padre ungherese e madre ebrea olandese. Arrivarono a Torino, che allora era la capitale delle trasmissioni radiofoniche, arrivarono nel 1935. Da ballerine divennero cantanti grazie all'aiuto del maestro Prato. Ebbero un successo quasi immediato appunto con Pippo non lo sa, poi con Tuli Tuli Tulipan, Il pinguino innamorato e tantissime altre canzoni. Passiamo all'ascolto.
Come un Apollo di trinelli, fammi le mozzettine. Ma lui con gran, gran serietà saluta tutti i palenchini e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un polo.
Sopra il cappotto porta la giacca, sopra le scarpe porta le calze, non ha un bottone con i lacci dentro i calzoni. Oui.
Sono un tipo, non lo sa,
e serio, serio se ne va per la città.
Si crede bello come un Apollo e sta bella come un polo.
Bene, siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione e dalla resistenza vera e propria. Il 25 luglio 43 il governo Mussolini viene destituito, il generale Badoglio viene chiamato dal re a sostituirlo. Il 3 settembre si conclude un accordo con gli alleati anglo-americani a Cassibile, in Sicilia, che viene annunciato solo 5 giorni dopo, l'8 settembre. Alla radio, sempre dal generale Badoglio, che ha assunto i pieni poteri. Qui succede qualcosa forse di imprevisto, ma che probabilmente covava nel cuore degli italiani, e probabilmente non solo nei cuori, vista l'organizzazione. Praticamente in meno di 3 giorni i maggiori politici italiani, da Togliatti a De Gasperi, da Nenni alla Malfa, costituiscono il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, e il CNN Alta Italia, il primo come coordinamento nazionale, il secondo che è destinato ad organizzare la resistenza nell'Italia ancora occupata, praticamente quella a nord dell'Appennino, a nord della famosa linea gotica. L'esercito completamente sfaldato e disperso perde quasi ogni potere e le brigate partigiane di ogni partito o gruppo religioso si costituiscono, si armano ed iniziano la cacciata ai tedeschi e poi dei repubblichini, la cacciata dei tedeschi e poi dei repubblichini di Salò. Le tre canzoni che seguono, come spiega ancora il maestro Maspero, rappresentano un po' gli inni di alcune brigate partigiane. Qui un breve ricordo personale: mia nonna era sfollata a Pontremoli, in provincia di Massa, dalla Spezia, nostra città di adozione. Mia zia, allora insegnante alle superiori, faceva la spola attraversando la linea gotica e rischiando molto spesso la vita, attraversando il cosiddetto confine tra i partigiani, forse della brigata Lucetti di Sarzana e Carrara, e le SS di stanza poco più a nord verso Parma. Devo dire che quando è mancata mia zia, da Pontremoli è venuta una rappresentanza al funerale in Brianza ed è poi venuta un'altra volta un mese dopo, quando abbiamo fatto una messa di ricordo alla Spezia. Bene, a parte queste cose personali, ci sentiamo fra poco per i saluti e un buon ascolto con il maestro Maspero.
Dalle belle città Ribelli della montagna è un canto che ha due autori identificati. Le parole sono di Emilio Casalini, come partigiano Cini, e la musica di Luciano Rossi, che come partigiano Lanfranco. È l'inno della terza brigata garibaldina Liguria, che operava nel 44 sull'Appennino Ligure Piemontese, nella zona del Monte Tobbio, che di fatto poi è in provincia di Alessandria. È uno dei pochi canti originali della Resistenza, dove cioè parole e musica sono state composte da autori riconosciuti. Il paroliere Cini scrive su un foglio di carta da pacchi, ascoltando anche i suggerimenti dei compagni, il testo. Lanfranco, studente di musica, compone la melodia durante un turno di guardia. L'incipit del testo recita: «Dalle belle città date al nemico fuggimmo un dì su per l'aride montagne». E subito si evidenzia il contrasto tra gli agi dello stare nelle belle città e la vita dura dell'arida montagna. La lotta per la libertà, tuttavia, richiede anche questa consapevolezza, e cioè una disponibilità totale al sacrificio. Interpretata dal gruppo Le Vie del Canto, l'interpretazione e la registrazione sono molto crude, sono fatte dal vivo, non certo curate in studio, come pure le voci sono molto spontanee e senza un controllo tecnico. Mi pare tuttavia che riproducano in maniera adeguata lo spirito dei compositori, che vissero in prima persona le vicende della lotta partigiana.
Dalle belle città date al nemico fuggimmo un dì su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito.
Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, tembrammo i muscoli e i cuori in battaglia. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir.
Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiano della forte ardente schiera.
Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'odor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir.
Momenti di dolore, giornate di passione, ti scrivo, cara mamma, domani c'è l'azione. Comincia così questo canto dai Monti di Sarzana, riferito nel 1962 all'etnomusicologo Roberto Leidi da due partigiani del battaglione Lucetti, battaglione che agiva sui monti del Carrarese e del Sarzanese. Ma chi era questo Lucetti? Gino Lucetti, classe 1900, anarchico individualista carrarese, fu l'attentatore che l'11 settembre del 1926 lanciò una bomba contro l'auto di Benito Mussolini a Roma, nei pressi di Porta Pia. Il duce rimase però illeso e Lucetti fu immediatamente arrestato, processato, condannato a 30 anni. Morì poi sull'isola di Ischia sotto un bombardamento. Tornando al canto, di autore ignoto, quindi frutto della creatività di quei partigiani del battaglione Lucetti, e fu l'inno del battaglione stesso, un canto a tempo di marcia, molto militaresco, come usava in quegli anni, anche per dare la giusta carica e per tenere alto il morale dei partigiani. Da ricordare che a Sarzana, nel luglio 1921, ebbe luogo uno scontro feroce, nel quale i fascisti ebbero la peggio. Come esecutore ho scelto Ivan Della Mea, un cantautore nato nel 1940 a Lucca, cresciuto a Bergamo e vissuto a Milano fino alla fine dei suoi giorni. Comunista convinto, fu tra gli animatori con Gianni Bosio, Franco Coggiola ed altri dell'Istituto Ernesto De Martino, che è tuttora la più importante istituzione italiana per la conoscenza del mondo popolare e proletario. Della Mea morì a Milano nel 2009. Fischi al vento è uno dei canti partigiani più conosciuti in assoluto. Il testo è di un medico e partigiano ligure, Felice Cascione. La melodia invece è presa da una canzone russa molto popolare, Katyusha. E anche un profano che l'ascolti per la prima volta non avrà dubbi su questa derivazione russa. Un reduce della campagna di Russia, infatti Giovanni Sibilla, aggregato al gruppo di Cascione, l'aveva portata in Italia e fu così che il testo, dopo accese discussioni tra gli stessi partigiani, addirittura sulle singole parole oltre che su alcune frasi, il testo fu adattato a quella melodia. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andar. È il famosissimo incipit di questo canto che senza dubbio era il più conosciuto e il più cantato da tutti i partigiani di tutte le brigate. Da ricordare che Felice Cascione morì in uno scontro con i fascisti il 27 gennaio del 1944. E gli fu riconosciuta la medaglia d'oro al valor militare. Il canto è citato da Vasco Pratolini nel suo famoso libro Le ragazze di Sanfrediano e da Beppe Fenoglio nel suo altrettanto famoso libro Il partigiano Johnny. Ho scelto come esecutori i reduci partigiani e dei campi di concentramento. Perché? Perché tra le tante versioni, questa mi sembra quella che ricrei in maniera drammatica e commovente le vicende evocate, proprio in virtù del fatto che sono le voci degli stessi reduci che le hanno vissute in prima persona. Prima di ascoltare il canto e di passare il microfono a Paolo per la conclusione, permettetemi di salutarvi e di augurarvi un buon 25 aprile. E come si dice, alla prossima. Ciao ciao!
Momenti di dolore, giornate di passione, ti scrivo cara mamma, domani c'è l'azione. E la brigata nera, noi la faremmo morire.
Dai monti di Sant'Anna, onde scenderemo, allerta partigiani del battaglion Luzzetti. Lucetti, son libertari e non la più, coraggio sempre avanti, la morte nulla più, coraggio sempre avanti, la morte nulla più, bombarda dai cannoni, dai monti sartanesi. Più forte sarà il grido che salirà lassù, fedeli a che progori, noi scenderemo giù.
solo il tempo per salutare il maestro Maspero, ringraziarlo per la partecipazione anche in questo giorno e ci ascoltiamo tutti insieme per continuare la festa liberamente. Un bella ciao dell'Orchestra Sinfonietta di Roma del 2011. Grazie a tutti e buona festa di liberazione, che continui la liberazione e che continuiamo a vivere civilmente tutti insieme e magari senza Covid.